www.bandaradio.info. Buonasera e benvenuti, oggi è mercoledì 8 febbraio e questo è il GR delle 20. Cominciamo subito con le nostre notizie dal mondo.
Partiamo dal Brasile, vi riportiamo questa notizia pubblicata oggi su Il Mensile di Luca Galassi, che ci dà notizia di questa rivolta delle forze dell'ordine nello stato di Bahia del Brasile, stato in ginocchio a causa proprio di questo sciopero che va avanti da oltre una settimana e rischia di estendersi a tutto il paese. La richiesta dei poliziotti, vigili del fuoco, diciamo di tutte le forze dell'ordine, è quello di avere un aumento della loro paga, e in questo momento lo Stato è in ginocchio perché chiaramente, diciamo, la situazione dell'ordine pubblico è molto devastante. 118 persone sono state assassinate fino ad ora, esercizi commerciali chiusi e popolazione che vive in uno stato di panico. L'accordo con questi quasi 10.000 agenti in rivolta, i cui leader mantengono occupata la sede dell'Assemblea legislativa, sembra essere fallito. Ieri ci sono stati scontri tra le forze dell'ordine e i militari e sembra che la rivolta possa estendersi. La richiesta è quella di elevare il salario ufficiale di poliziotti, militari e pompieri a 3.500 reis, circa 1.500 euro, contro i circa 900 che prendono adesso. Ci spostiamo in Europa, andiamo a Madrid. Ieri vi raccontavamo lo sciopero generale, molto imponente come sempre, da esempio, che c'è stato per tutta la giornata di ieri in Grecia. Bene, un altro sciopero molto imponente che preannunzia periodi di conflittualità molto alta è stato ieri a Madrid, quando decine di migliaia di lavoratori e giovani sono scesi in piazza contro la politica del governo di destra di Mariano Rajoy. In arrivo infatti sono licenziamenti facili e mini lavori precari per obbedire ai diktat del Fondo Monetario Internazionale e della BCE. La situazione in Spagna è molto dura, diciamo, le politiche di austerity si fanno avanti anche lì, e la cosa più assurda è che ancora il governo non ha neanche fatto sapere quali saranno i dettagli di questa manovra economica, di questa riforma del lavoro, che rimarrà blindata fino al momento della votazione. Arriviamo in Italia. Bene, ieri vi raccontavamo un po' come è andato il presidio sotto il carcere a Torino in solidarietà ai compagni del Notav arrestati. Bene, leggiamo oggi su InfoOut di questa iniziativa molto interessante che parte dalla Calabria. Si tratta di arance solidali per i Notav arrestati. Come sappiamo, come tradizione, il regalo che per antonomasia viene fatto recapitare a chi è arrestato sono le arance. Bene, da questa idea un po' è partita questa campagna di solidarietà che hanno messo in piedi compagni e compagne calabresi per supportare il movimento Notav, al quale si sentono vicini non solo per la lotta contro il ponte sullo stretto, ma anche perché, come dicono, quello che il movimento Notav ha saputo costruire in quella valle in termini di partecipazione, di condivisione, di democrazia reale, è un patrimonio da difendere con i denti per tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei territori e la costruzione di un futuro migliore. Quindi il progetto consiste nel mandare queste 2 tonnellate di arance in Val di Susa per una distribuzione solidale, i cui proventi andranno poi interamente al supporto legale. Quelle che arriveranno in Val di Susa inoltre non sono delle arance qualsiasi, sono arance biologiche della piana di Gioia Tauro, messe a disposizione a titolo completamente gratuito da quei contadini che partecipano alla campagna SOS Rosarno, quindi arance raccolte da braccianti africani regolarmente assunti e coinvolti nel percorso di Africa Labria, donne e uomini senza frontiere per la fraternità. Arance sostenibili, quindi, dalla raccolta alla consegna, che attraverseranno tutta l'Italia, dimostrando a tutti tutti quelli che parlano di crescita e sviluppo, che ne parlano tanto nei talk show televisivi, dicono che è impossibile fare questo tipo di trasporti, ebbene loro a titolo gratuito faranno arrivare 2 tonnellate di arance. Un'iniziativa molto intelligente, molto interessante, che dà segnali da tanti punti di vista. Un'iniziativa, vi diciamo appunto, da chi è proposta: CSOA Cartella di Reggio Calabria, collettivo Uni Reggio Calabria, Comitato Acqua Pubblica di Villa San Giovanni, l'Eco Sud e collettivo Onda Rossa, 5 Frondi di Reggio Calabria. Poi ci spostiamo più a sud, arriviamo in Puglia, dove leggiamo su contropiano.org un comunicato pubblicato dal collettivo politico studentesco di Foggia, che raccontano di questa aggressione fascista subita da 3 membri del collettivo politico studentesco a opera di 6 fascisti appartenenti a Casa Pound, Forza Nuova e Apulia Skin Heads. Tutto accaduto il 5 febbraio verso mezzanotte, quando la piazza era deserta, in tipico stile fascista, diciamo che fascista e squadrista, ecco appunto. E i compagni dicono che l'intenzione dei fascisti è anche quella di vietare, diciamo, la possibilità di frequentare questa piazza, dove i ragazzi invece stanno da mesi indicendo costantemente assemblee studentesche e dove stanno cercando proprio di creare un punto di aggregazione con molti studenti medi e universitari foggiani. E ci spostiamo in Sicilia, a Palermo in particolare. Avete sicuramente saputo dei fatti di cronaca avvenuti, degli omicidi a danni di ragazze nigeriane costrette dentro il giro della prostituzione. Bene, è nato un comitato dopo queste morti misteriose di Nike, trovata carbonizzata, e di Lovett. Le nigeriane ieri si sono trovate puntuali anche sotto la pioggia all'appuntamento dal questore, chiedendo, insieme a una delegazione composta dal portavoce della comunità nigeriana e da alcuni rappresentanti appunto di questo coordinamento appena nato, che si chiama proprio Giustizia per Nike e per Lovett, chiedono più controlli, più sicurezza, diciamo, per la loro situazione. Esatto, e questa è appunto la seconda iniziativa. Già lunedì avevano fatto un sit-in in via Juvara, dove è stata trovata morta Lovett, e appunto intendono continuare a mandare avanti questa campagna di sensibilizzazione rispetto alla loro condizione.
Continuiamo allora con le notizie che ci rendono ben fieri della nostra terra, come sempre. Siamo a Siracusa, dove si è dimesso l'assessore alle politiche sociali Giovanni Girmena. Poco dopo le 14 era finito l'assessore nell'occhio del ciclone, perché ieri la polizia aveva scoperto un giro di prostituzione in un bed and breakfast appartenente alla moglie e al figlio. Le prestazioni sessuali, la cui tariffa era compresa tra le 70 e le 150 euro, venivano appunto consumate in questo albergo che si trova nell'isolotto di Ortigia, bed and breakfast attualmente sotto sequestro. Si parla di un giro d'affari valutato per 500.000 euro l'anno per queste professioniste del sesso, che addirittura erano proprietari di alcuni appartamenti nel quartiere Parioli a Roma. Sono 15 le ragazze coinvolte. Ci spostiamo adesso a Bagheria, dove arrivano notizie di tangenti per l'assegnazione delle pensioni di invalidità. Due pensionati adescavano le potenziali vittime con la collaborazione di un barista di Bagheria e successivamente mandavano appunto queste richieste a un funzionario della prefettura di Palermo, tale Mirabella, che era addetto appunto al servizio di invalidità civile. Mirabella, a questo punto, nel caso in cui la vittima accennasse eventuali ripensamenti, rallentava l'iter di queste domande, altrimenti in caso di consenso le inseriva in una corsia preferenziale. L'ultimo tassello di questa organizzazione era un impiegato dell'ufficio INPS di Bagheria, che riceveva le pratiche e le poneva in liquidazione, accertandosi che tale pratica venisse completata in tempi rapidi. La denuncia è arrivata da una donna, madre di una ragazza diciottenne che è affetta da gravi handicap psicomotori e che era in attesa di ricevere la pensione di invalidità. La donna, anziché accettare la richiesta di pizzo, ha denunciato l'accaduto. I casi finora accertati sono 9 in tutto. Il procuratore aggiunto sottolinea che tutti questi 9 casi avevano di fatto diritto a ricevere la prestazione di invalidità. Diamo velocemente la notizia di un crollo di una palazzina che è avvenuta a Palermo. L'immobile in questione è crollato in via Savona, e nessun ferito, nessuna vittima, a parte delle macerie sono cadute su una macchina. A quanto pare in questo stabile viveva un extracomunitario che in quel momento non si trovava per fortuna all'interno della casa. Andiamo adesso a Catania, dove la squadra mobile ha arrestato 14 mafiosi appartenenti ad organizzazioni che erano tra loro contrapposte e che operavano nel popoloso rione di Librino, nella periferia di Catania. Tra gli arrestati c'era tale Arena, unico di 5 figli maschi ancora in libertà, figli del capo mafia. È detenuto anche lui, è ritenuto boss nell'organizzazione dello spaccio nel famigerato Palazzo di Cemento. Ricordiamo che Librino non è nient'altro che uno pseudo zen, un quartiere dormitorio costruito anni fa alle porte di Librino. È chiaro che un certo tipo di gestione delle case popolari incrementa, favorisce quelle che sono le dinamiche della criminalità organizzata. Quindi lo spaccio, lì c'è gente che vive in mezzo all'immondizia, tra i topi. Ci occupiamo adesso di una riforma che stravolge la mappa degli istituti scolastici in Sicilia. Infatti parliamo di scuole soppresse, istituti smembrati e decine di poltrone di preside e di segretario cancellate. Si tratta di una proposta che è venuta fuori dal tavolo tecnico che si occupa del dimensionamento della rete scolastica siciliana, che si è svolto a Palermo dal 30 gennaio al 1 febbraio. Sono 146 le istituzioni della regione, equivalgono al 13% del totale, che a settembre perderanno la loro autonomia. Tra l'altro si segnala che questo taglio che è stato operato dalla regione rappresenta soltanto il 24% di quello che è previsto dalle direttive nazionali. Parliamo adesso dell'ennesimo caso di malasanità in Sicilia. A Palermo sono stati condannati il Policlinico Universitario, la società Pamafir e un medico, che saranno costretti a pagare oltre 500.000 euro di multa, oltre alle spese legali, il risarcimento a favore di una donna. Questa signora, attualmente 72 anni, e nel 96, tra il 96 e il 97, si era sottoposta a una serie di screening per la diagnosi precoce del tumore alla mammella. È avvenuto un mancato accertamento di questo tumore, e un mancato accertamento che ha fatto in modo che tardivamente, nel 99, la paziente abbia dovuto subire un intervento chirurgico invasivo devastante, con addirittura l'asportazione dell'intera mammella. La causa si è conclusa in primo grado dopo appunto quasi 12 anni, e sono stati condannati medici e ospedale a pagare questo ingente risarcimento.
Bene, concludiamo le notizie che ci arrivano dalla Sicilia. Vi diamo un aggiornamento su quello che sta succedendo in questo momento, su come si evolve la lotta dei forconi. Bene, vi abbiamo raccontato di come il movimento dei forconi si sia separato tra i forconi, diciamo, che seguono più Mariano Ferro nella sua leadership, i forconi di Forza Nuova e di Morsello. Bene, da stamattina alle 7 i forconi di Mariano Ferro si trovano sotto il municipio di Catania, minacciano di occuparlo. La scelta, una tappa che è stata raggiunta dopo una serie di assemblee che si sono tenute in molti comuni siciliani, a cui spesso hanno partecipato anche gli amministratori. Lo scopo è sempre quello di mantenere accesi i riflettori dell'opinione pubblica, dei governi, sia nazionali che regionali, sulle ragioni della lotta. Ma questa volta, appunto, dice Ferro, loro la regola principale a non creare disagio alla gente, una maniera per continuare a denunciare senza blocchi, senza manifestazioni, ma continuando a far capire al governo nazionale, al governo regionale, che il movimento, come dice appunto Ferro, non è in smobilitazione, al contrario, siamo più organizzati di prima, per ora ci muoviamo con senso di responsabilità, ma non vorremmo che qualcuno scambiasse la nostra disponibilità al dialogo e alla comprensione delle esigenze dei cittadini siciliani come arrendevolezza. Non molleremo di un millimetro, siamo abituati al lavoro duro e a combattere. L'occupazione pacifica dei municipi siciliani andrà avanti. E tutto questo appunto avviene mentre il movimento dei Forconi, come dicevamo, appunto è ormai decisamente diviso, questo non può che farci piacere. Martino Morsello e tutti i suoi fascistelli e forza nuovisti a seguito sono in questo momento sono rimasti davanti a Palazzo d'Orleanza, a Palermo, mantenendo gli stessi intenti, ma ormai praticamente da soli. E Ferro non ha usato mezzi termini verso Morsello, verso la sua lotta che sta mandando avanti. Dice: noi abbiamo decine di migliaia di persone al seguito, Morsello è solo. Dice che avrebbe portato 1000 persone davanti alla regione. Bene, dove sono? Sono lui, una sua amica, il suo compagno e i soliti di Forza Nuova. E per fortuna, diciamo, ecco, lo strappo si è ormai consolidato e ufficializzato. Noi di questo non possiamo che rallegrarcene, appunto. D'ora in poi, appunto, stiamo attenti alle bandiere che scendono in piazza. Ricordiamoci che sono state proprio dal momento in cui sono nate le polemiche sulla presenza di Morsello e di Forza Nuova all'interno dei Forconi, i due movimenti sono persino corsi a registrare il marchio del movimento, quindi c'è una Sicilia gialla con due Forconi sempre gialli incrociati al centro, che è il simbolo di Morsello, mentre la Sicilia gialla con i due Forconi scuri incrociati al centro per Ferro. Stiamo attenti alle bandiere. E chiudiamo, come sempre, vi diamo notizia, vi segnaliamo alcuni editoriali e articoli interessanti che, se avete voglia, potete andarvene a leggere. E anzitutto partiamo da questo articolo che leggiamo su contropiano.org, che giustamente sputa veleno contro un articolo pubblicato ieri da Repubblica, che sempre più è il giornale d'organo di partito del PD e che prende posizioni molto a favore di Monti e delle sue politiche di austerity. In particolare ieri uscì questo articolo che diceva, che intitolato "L'articolo 18 vale 200 punti di spread", quindi, come dire, colpiamo l'articolo 18 e salviamo l'Italia. Bene, leggetevi se volete questo articolo, ripeto, lo trovate su contropiano.org, ma poi sul sito vi lasceremo il link. Sempre un altro articolo che vi consigliamo, lo trovate su notav.info, è un post di oggi, dell'8 febbraio, che si intitolato "Quali fondamenti giuridici nei provvedimenti di arresto". Parliamo dei provvedimenti di arresto subiti dagli compagni che fanno parte del movimento Notav, ed è un report di Gigi Richetto. Ultimo articolo che vi segnaliamo su www.eilmensile.it è un articolo in cui è un'intervista fatta a Francesca Maria Corrao, docente di lingua araba presso la Facoltà di Scienze Politiche di Roma e anche visiting professor in molte università arabe europee, autrice del libro "Le rivoluzioni arabe, transazioni mediterranee", che ci parla un po' della situazione in Siria. L'articolo si chiama proprio "Il futuro della Siria". Bene, una volta segnalati anche questi editoriali, come sempre noi vi salutiamo augurandovi una buona resistenza. Vi ricordiamo che l'appuntamento con il prossimo GR è come sempre domani, puntuali alle 20 su www.bandaradio.info. Noi vi salutiamo augurandovi ancora una volta una buona resistenza a tutti e a tutte.